Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Donald Trump difende il negoziato con la Russia, le carte in regola nei colloqui di pace, Parigi in sostegno di Zelensky, l'unico dittatore è Putin e Tajani a Radio 24 ammette da Trump parole forti contro Zelensky. Medio Oriente, Hamas espone le bare degli ostaggi morti a Gaza, colpa di Netanyahu, il presidente Herzog, abbiamo il cuore in frantumi. Balneari, il TAR contro il governo Meloni, respinto il ricorso o contro le gare indette da un comune in Liguria. Ancora una notte tranquilla per il Papa, Policlinico Gemelli, situazione stazionaria, prossimo bollettino questa sera. Caso Cospito, la procura chiede l'archiviazione per il sottosegretario Delmastro per rivelazione del segreto d'ufficio. Auto, la componentistica italiana punta sull'auto elettrica cinese, aperto il dialogo con BYD. Calcio, anche la Juve dice addio alla Champions League e stasera la Roma cerca il passaggio agli ottavi di Europa League. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Cominciamo dall'Ucraina, nuovi cenni di intesa tra gli Stati Uniti e la Russia. Mosca ha le carte in regola per negoziare i colloqui di pace, ha detto Donald Trump, che solo poche ore fa invece aveva duramente attaccato il presidente ucraino Zelensky, che poi aveva risposto dicendo che Trump vive nella disinformazione russa. E oggi il commento del Cremlino che parla di parole inaccettabili da parte di Zelensky. L'Economist intanto scrive che la Casa Bianca avrebbe un piano per sostituire il presidente ucraino con l'ex comandante dell'esercito Zalushny. Sentiamo.
Abbiamo una posizione chiara. Il presidente ucraino Zelensky è stato legittimamente eletto in elezioni libere. L'Ucraina è una democrazia. La Russia di Putin non lo è. A dirlo è il portavoce della Commissione europea, Stefan de Kersmacher, dopo lo shock iniziale per le ostilità verbali aperte da Trump contro Zelensky, definito un dittatore senza elezioni, dal presidente americano. L'Europa batte un colpo. Lunedì sarò a Kiev per ribadire il sostegno della Spagna alla democrazia ucraina, dichiara il primo ministro Sanchez. E il cancelliere tedesco Scholz ribadisce che l'Ucraina non deve essere ostacolata nella sua decisione di essere una nazione democratica e sovrana sulla strada per l'Europa. Intanto l'intesa fra Trump e Putin si consolida. Penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra, ma penso che un po' abbiano le carte in mano perché hanno conquistato molto territorio, ha detto alla BBC il presidente degli Stati Uniti Trump, che la prossima settimana riceverà la visita del francese Macron e del britannico Starmer, pronto a presentare un piano che prevede l'invio di circa 30.000 soldati europei in Ucraina per mantenere un eventuale accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA. Un'ipotesi, quella della presenza di truppe, definita inaccettabile dal Cremlino. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E vediamo al commento del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a Radio 24 dice: le parole della nuova amministrazione americana sono sempre forti, c'è qualche crepa nel rapporto tra Trump e Zelensky, ma invita a non fermarsi sulle parole e a rimanere calmi per arrivare alla pace. Sentiamolo.
La nuova amministrazione americana ha deciso di avviare un percorso che porti alla fine della guerra in Ucraina. Detto questo, dobbiamo vedere come si concretizza questa nuova fase. L'Italia ritiene sia assolutamente fondamentale lavorare con l'Europa unita, ma per garantire la sicurezza in futuro dell'Ucraina e dell'intero continente europeo serve una collaborazione tra Europa e Stati Uniti.
Medio Oriente adesso, nel nuovo scambio di ostaggi tra Israele e palestinesi, Hamas ha esposto le bare degli ostaggi morti a Gaza, corpi che sono stati restituiti alle loro famiglie, accusando Netanyahu di essere responsabile di questa morti. Il presidente israeliano Herzog ha detto: abbiamo il cuore in frantumi.
A Tel Aviv, in quella che è stata ormai ribattezzata Piazza degli Ostaggi, centinaia di israeliani si sono riuniti questa mattina per vivere assieme quello che il presidente israeliano Herzog ha definito come un momento di angoscia e dolore di un popolo col cuore in frantumi. È il giorno, la prima volta dal 7 ottobre 2023, in cui tornano a casa i corpi senza vita di quattro ostaggi. Si tratta di Shiri Bibas, 33 anni, mamma di Ariel e Kfir, che avevano 4 anni e 9 mesi quando quando furono rapiti, e di Oded Lifshitz, 86 anni. La consegna di oggi è avvenuta a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, con una cerimonia macabra gestita da Hamas. Un palco su cui sono state posate 4 bare nere. Alle spalle campeggiava l'immagine del primo ministro israeliano Netanyahu, ritratto come un vampiro. Secondo Hamas, infatti, gli ostaggi sarebbero morti a causa di un bombardamento israeliano a Gaza. Le salme resteranno all'Istituto Forense a Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione, processo che potrebbe richiedere fino a 48 ore. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato, ha fatto colazione in poltrona, lo ha comunicato alla sala stampa della Santa Sede. Al suo 7° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli prosegue dunque le cure e anche l'attività lavorativa, cioè la lettura e la firma di documenti, fa sapere ancora la sala stampa vaticana. Al momento le condizioni del Papa restano stazionarie, nel tardo pomeriggio di oggi sarà poi diffuso un nuovo bollettino con gli aggiornamenti medici. Ora gli sviluppi della vicenda dei balneari, perché dal TAR della Liguria arriva una decisione, respinto il ricorso contro le gare indette dal comune di Zoagli. Di fatto i giudici amministrativi danno torto sulla proroga al 2027 al governo Meloni.
No alla proroga delle concessioni balneari fino al 2027, stabilita da un decreto del governo convertito in legge alla fine dello scorso anno. A sostenerlo è il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. I giudici amministrativi, scrive Repubblica, hanno infatti bocciato il ricorso di 3 stabilimenti balneari contro il comune di Zoagli, che a fine 2023 aveva confermato la scadenza delle concessioni demaniali marittime e avviato una nuova gara. I ricorrenti contestavano la legittimità delle gare, sostenendo che vi fosse un obbligo di proroga delle concessioni fino a settembre 2027, come previsto dal decreto del governo con l'assenso della Commissione europea. Ma il TAR Liguria ha dato ragione al comune di Zoagli nel complesso contenzioso sulle concessioni balneari. La sentenza del TAR assume particolare rilevanza perché smentisce quanto sostenuto dal governo sulla proroga automatica delle concessioni balneari. Il tribunale ha infatti chiarito che non esiste alcun accordo scritto tra lo Stato italiano e la Commissione europea che imponga alle amministrazioni locali di estendere le concessioni fino al 2027. Inoltre, anche se un tale accordo esistesse, non potrebbe prevalere sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha sancito l'incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto comunitario. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La Procura di Roma ha chiesto l'assoluzione per il sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro nell'ambito del processo che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro aveva riferito in aula alla Camera alcune conversazioni in carcere tra lo stesso Cospito e 2 detenuti membri della criminalità organizzata, frasi contenute in un documento riservato ricevuto dal collega di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Per IPM Ielo è affinito, manca però l'elemento soggettivo del reato. Il comune di Bari non sarà sciolto per infiltrazioni mafiose. Sentiamo perché.
Nel comune di Bari e nelle sue società partecipate non sono emersi collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata. Sarebbe questa, secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, la conclusione alla quale è arrivata la commissione istituita dal Ministero dell'Interno nel marzo del 2024 per indagare su eventuali infiltrazioni mafiose che avrebbero potuto anche portare allo scioglimento dell'amministrazione comunale dopo la bufera giudiziaria che aveva coinvolto anche alcuni esponenti del centro-sinistra locale. Ieri il prefetto avrebbe comunicato la chiusura dell'indagine al sindaco Vito Leccese. Dagli approfondimenti sarebbero comunque emerse irregolarità, anche ripetute, che in futuro imporranno una vigilanza più stretta. La vicenda aveva alimentato forti polemiche politiche e una dura reazione dell'allora primo cittadino Antonio De Caro, perché a sollecitare l'intervento del Viminale a ridosso delle elezioni comunali erano stati alcuni parlamentari pugliesi del centrodestra, uscito poi sconfitto dal voto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Quarto giorno consecutivo di attacchi da parte di hacker filorussi a alcuni siti web italiani, un'offensiva scatenata anche oggi come risposta alle frasi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Russia e Terzo Reich, un'azione dimostrativa di propaganda che al momento non fa registrare disservizi significativi, ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso con la cronaca ci spostiamo a Roma, al Policlinico Umberto I, dove è stata effettuata un'operazione, è stata asportata la mandibola ad un paziente sbagliato, l'errore è stato scoperto solo mesi dopo, sentiamo come.
La Procura di Roma indaga per lesioni personali sul caso di malasanità con scambio di vetrini della biopsia avvenuto al Policlinico Romano Umberto I, dove è stata rimossa la mandibola al paziente sbagliato. Tutto inizia il 20 maggio dello scorso anno, quando un uomo di 35 anni va nella clinica odontoiatrica del Policlinico per rimuovere un dente del giudizio e una cisti. Controllata la cisti, al paziente viene diagnosticato un tumore, un osteosarcoma maligno da affrontare attraverso la demolizione della mandibola e un lungo ciclo di chemio. Impiantata una placca al posto dell'osso asportato, il 35enne si è svegliato dall'operazione con la parte destra del viso paralizzata come deformata, spiega. In compenso, l'esame istologico dell'osso rimosso è negativo, dunque la chemio viene considerata non più necessaria dai medici. Insospettito, il 21 ottobre il paziente porta i vetrini della biopsia all'Università Cattolica. Il nuovo esame certifica che il DNA non è il suo. Ho sofferto moltissimo, non ho più la mandibola, ma non ho un tumore. Qualcun altro invece sta molto male, ha detto il 35enne, riferendosi al vero malato, del quale al momento non si sa nulla. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il Ministero della Sanità ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni il nuovo piano nazionale pandemico, che contiene alcune novità, riconosce l'uso dei vaccini ma non come unico strumento di contrasto e prevede in alcuni casi restrizioni alla libertà personale solo di fronte ad una pandemia di carattere eccezionale, ma senza il ricorso ai DPCM, escluso, si legge nel documento, l'utilizzo di atti amministrativi per l'adozione di ogni misura che possa essere coercitiva della libertà personale. E oggi presentazione del Salone dell'Auto a Torino, che si svolgerà a settembre. Il ministro dei trasporti Salvini parla di suicidio a proposito dell'auto elettrica, ma contemporaneamente le imprese italiane della componentistica auto, alle prese con il disimpegno di Stellantis, annunciano una nuova collaborazione con la cinese BYD.
380 imprese italiane della componentistica auto, comparto che vale 58 miliardi di fatturato e 170.000 addetti, hanno in programma tra oggi e sabato 176 incontri diretti con rappresentanti della cinese BYD nelle salette del Museo dell'Automobile di Torino. Questa mattina Cho Chi-he, vicepresidente di BYD, ha presentato i programmi della multinazionale cinese in Europa, pensati per aggirare le sanzioni europee all'import di auto prodotte in Cina. Due nuove fabbriche, una in Ungheria attiva da quest'anno, un'altra in Turchia dal 2026, in totale un obiettivo di 500.000 auto tra elettriche e ibride. Consulente di BYD per l'Europa è Alfredo Altavilla, già braccio destro di Marchionne ai tempi di FCA, che ha spinto per coinvolgere la filiera italiana. Anfia, l'associazione di categoria, promuove gli accordi che darebbero alle imprese italiane nuovi committenti, vista la crisi di Stellantis che ha dimezzato la produzione in Italia e dei costruttori auto tedeschi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 14 minuti, pagina sportiva con il calcio in primo piano. Stasera la Roma cerca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, intanto però si è chiusa male la parentesi europea di Champions per le italiane. Carlo Genta.
Male come peggio non si poteva, 0-3. Benelux batte Italia 3-0, possiamo dire così, dato che due sono olandesi. Feyenoord che aveva eliminato il Milan e il PSV che ha eliminato ieri sera la Juventus, che partiva dal vantaggio di 2-1, che ha retto soltanto per un tempo e che poi si è squagliata di fronte alla maggiore intensità degli olandesi. Olandesi che ora o loro o il Feyenoord toccheranno in sorte all'Inter, perché così ha deciso il tabellone. Domani avremo i sorteggi e quindi per l'Inter sarà o Feyenoord o PSV. fuori anche l'Atalanta con il Bruges, abbiamo detto, l'abbiamo già raccontato l'altro ieri. Quanto a ieri, c'è da segnare anche il così probabilmente la fine del ciclo, lo dice Guardiola, del City, che perde 3-1 al Bernabéu con Real Madrid con tripletta di Kylian Mbappé. Adesso ci aggrappiamo alla Roma per restare in Conference League, dove già abbiamo la Lazio, in Europa League, dove già abbiamo la Lazio. Questa sera la Roma 18:45 riceve il Porto, andata 1-1, e speriamo almeno che il giovedì sia migliore dei due giorni precedenti.
Grazie Carlo, ci sentiamo più tardi con tutti i convocati per parlare ancora di calcio. C'è anche una notizia di tennis, perché oggi pomeriggio alle 16:40 è previsto il quarto di finale al torneo ATP in Qatar tra Matteo Berrettini e il britannico Jack Draper. Ci fermiamo per il break e ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Donald Trump difende il negoziato con la Russia, le carte in regola nei colloqui di pace, Parigi in sostegno di Zelensky, l'unico dittatore è Putin. Intanto Tajani a Radio 24 ammette da Trump parole forti contro Zelensky. Medio Oriente, Hamas espone le bare degli ostaggi morti a Gaza, colpa di Netanyahu, il presidente Herzog, abbiamo il cuore in frantumi. Balneari, il TAR contro il governo Meloni, respinto il ricorso contro le gare indette da un comune in Liguria. Caso Cospito, la procura chiede l'archiviazione per il sottosegretario Delmastro. Ancora una notte tranquilla per il Papa al Gemelli, situazione stazionaria, prossimo bollettino questa sera. E poi il calcio, anche la Juve dice addio alla Champions, stasera ci prova la Roma a cercare il passaggio agli ottavi di Europa League. Allora, 13:19, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666 per scrivere i vostri messaggi, per commentare su WhatsApp le notizie di oggi. Ripartiamo, ma intanto con, avete sentito anche nella prima parte qualche aggiornamento sulle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Ucraina e anche l'Europa da una parte, Stati Uniti e Russia dall'altra, insomma i cenni d'intesa tra Mosca e Washington ci sono ancora. Oggi però l'Europa ha battuto un colpo con un portavoce della Commissione Europea, sulle recenti battibecchi tra Zelensky e Trump, ha detto il portavoce della Commissione: abbiamo una posizione netta e chiara, il presidente ucraino Zelensky è stato eletto legittimamente in elezioni libere, eque e democratiche, l'Ucraina è una democrazia, la Russia di Putin non lo è. Dall'altra parte il Cremlino invece ha espresso preoccupazione su un'altra notizia che avanza in questi giorni, cioè la possibilità che in Ucraina arrivino a un dato momento forze militari di paesi europei, per esempio parte della NATO. Il Cremlino ha espresso preoccupazioni per il possibile coinvolgimento di contingenti militari di paesi della NATO in Ucraina. Il resto sono cronaca delle ore precedenti che abbiamo già raccontato. Adesso, a proposito di questa vicenda, ci prendiamo qualche minuto per ragionare soprattutto su un aspetto che riguarda l'energia, in particolare il costo del gas, che come sapete negli ultimi mesi è salito molto, poi ha oscillato un po' nelle ultime ore anche in base a queste dichiarazioni, il costo del gas che è tornato sui livelli del gennaio 2023 a 55 euro al megawattora, lontano dai picchi di inizio guerra di Ucraina, ma pur sempre un valore in crescita. L'impatto si vedrà e si sta già vedendo anche sulle bollette, tanto che oggi il ministro Frattin torna sulla questione, il ministro dell'ambiente, e parla di del governo al lavoro soprattutto per cercare le coperture per un decreto che intervenga per contrastare un pochino l'aumento del costo della bolletta. È con noi Sara De Garello, collega del Sole 24 24 ore che saluto e ringrazio.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, per parlare di questo e poi tra poco arriveremo anche alla nuova puntata che oggi casca proprio bene perché domani in edicola il mondo di Trump, la nuova iniziativa, lo sapete, del gruppo 24 ore, la anticipiamo a effetto giorno, il giorno prima che poi venga pubblicata sul Sole 24 ore, energia, geopolitica e mercati. C'è un grande approfondimento del Sole 24 ore proprio sull'impatto delle decisioni della nuova amministrazione Trump e anche degli annunci su questo settore dell'energia. Cominciamo dal prezzo del gas però, Sara, perché c'è stata questa risalita in questi ultimi mesi? Cominciamo da qua, poi arriviamo magari a Pichetto Fratin e poi a Trump.
Certo, sì, ricordiamo che dal 1 gennaio 2025 il gas russo, che comunque dall'inizio della guerra in Ucraina è diminuito a grandi passi, e dal 1 gennaio appunto non passa più dall'Ucraina, si è interrotto il contratto che prevedeva questo scambio e quindi i rubinetti si sono chiusi abbastanza definitivamente. E questo ovviamente ha portato a una certa ansia sui mercati, nonostante anche l'Italia in questi anni abbia preparato un piano B per sostituire appunto quei flussi che venivano dalla Russia a prezzi molto bassi e abbia per esempio aumentato i flussi di GNL, di gas naturale liquefatto, che sono arrivati in Italia anche attraverso un nuovo rigassificatore di Piombino, e poi ce ne sarà un altro che adesso a Ravenna aprirà ad aprile. Quindi
tra l'altro è stato anche un inverno più freddo questo di quello dell'anno scorso, quindi si è fatto maggiore ricorso anche al gas
e anche agli stoccaggi. Questo è un altro parametro, il livello di stoccaggi, cioè di riserve di gas che l'Italia, come tutti gli altri paesi, ammassano per far fronte ai consumi invernali, quest'anno è sceso più velocemente dell'anno scorso, e quindi anche questo è stato uno degli aspetti che hanno portato appunto ad l'ansia sui mercati ed a un aumento del prezzo del gas, che la settimana intorno al 10 febbraio, 10 giorni fa, ha toccato i 58 euro al megawattora, mentre oggi i future di marzo sul mercato di Amsterdam si scambiavano sotto i 50 euro. Quindi
è stato un po' un rientro di questo aumento. Beh, ricordiamo i picchi clamorosi, quelli oltre 220 euro all'inizio della guerra, a febbraio del 2022, poi mi sono andato anche a ricercare un altro picco oltre 330 euro al megawattora
ad agosto
del 2022.
Esatto.
Dicevamo, diamo conto anche del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che sta parlando da giorni, oggi è tornato sulla questione, un decreto bollette, sta cercando le coperture naturalmente economiche, perché bisogna metterci sopra dei soldi se si vogliono, diciamo, contenere i costi, no, delle bollette. Che cosa sappiamo su questo?
Certo, è in discussione da giorni, appunto oggi ha detto che forse lo porterà anche nel prossimo Consiglio dei Ministri. Sappiamo che alcune delle misure allo studio comprendono per esempio l'abbattimento dello spread del differenziale tra il prezzo del gas all'ingrosso in Italia e il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, sul TTF.
Il famoso, famigerato,
esatto,
TTF.
Che dal 2022 tutti conosciamo bene.
Cappio al collo in qualche modo, vabbè.
Esatto, e questo differenziale si aggira sui 2 euro di media, e quindi appunto l'Italia già paga 2 euro in più rispetto
a quello che è già un mercato che ha delle sue andamenti a volte un po' incomprensibili, paghiamo 2 euro in più.
Esatto, al punto di scambio virtuale, PSV è il nostro parametro di riferimento nazionale. Appunto, una delle misure allo studio è azzerare questo differenziale, e insieme ovviamente a delle misure come il bonus energia per chi ne ha più bisogno.
Ecco, di fronte a questo, che sono un po' le notizie di più stretta attualità per quanto riguarda il mercato dell'energia, in particolare del gas, arriviamo all'iniziativa del gruppo 24 ore, il mondo di Trump. Ripeto il titolo: energia, geopolitica e mercati, un titolo forse provvisorio, c'è tempo fino a stasera, poi andrà pubblicato, domani sarà in edicola. Sara De Canello, quante pagine sono, cosa c'è dentro e soprattutto, diciamo, in un titolo, no? Cosa ci si aspetta dal mondo di Trump per quanto riguarda l'impatto sull'energia?
Sì, allora sono quattro pagine che trovate in edicola domani. Il focus è energetico e il titolo è quello che adesso è in pagina accanto appunto al claim principale che ricordava Alessio, è le estrazioni di greggio e gas per il dominio energetico. La parola è forse dominio.
Dominio.
Perché Trump la settimana scorsa, il 14 febbraio, ha istituito un comitato per il dominio energetico, dominance in
inglese. Non si può dire che non sia chiari gli intenti di Trump, insomma,
esatto.
Che non sia chiaro nell'uso delle parole, eccetera.
Esatto, e l'obiettivo è di aumentare la produzione di gas e petrolio statunitensi per usare ovviamente questa leva anche per fini di sicurezza nazionale, ma anche politica estera, e quindi una dominance che si fa attraverso l'energia, ma anche su altri campi.
Parlavamo prima del prezzo del gas al mercato di Amsterdam e tu citavi insomma gli ultimi aggiornamenti. Il gas liquido che noi compriamo dagli Stati Uniti e che dovremmo comprare ancora di più, forse, secondo diciamo certe previsioni, no? Che di Alleanza Atlantica, anche se in questo momento tutto sta traballando, però quanto di più lo paghiamo quel gas lì? Che parte potrebbe avere in questa vicenda?
Allora, dal punto di vista industriale, il GNL, gas naturale liquido appunto, costa di più perché bisogna, a parte l'estrazione e tutto, bisogna renderlo liquido e poi bisogna rigassificarlo, bisogna fargli fare un po' di chilometri attraverso gli oceani e poi bisogna rigassificarlo. Però tutto questo sta alle leggi di mercato della domanda e dell'offerta e sui contratti che anche i trader, gli operatori europei fanno con gli americani, che non sono contratti di un carico, ma sono contratti pluriennali, e quindi ovviamente il prezzo è influenzato da tutti questi aspetti. Paradossalmente, se Trump riuscisse a far aumentare la produzione di GNL, noi ne importassimo di più, avendo una maggiore offerta, il prezzo e la domanda costante, ovviamente il prezzo potrebbe anche scendere, però ci sono delle variabili anche geopolitiche, c'è anche la Cina che ne richiede molto e al momento i prezzi europei sono maggiori rispetto a quelli cinesi, per cui le navi arrivano da noi e non vanno in Cina. Nel momento in cui magari la situazione cambiasse, potremmo trovarci di fronte a delle navi che cambiano rotta e quindi ritornare allo stesso problema dei prezzi.
Allora, in tutto questo, diciamo, scenario di dominio energetico americano e la scelta di fare il vertice sull'Ucraina a Riyadh, paese Arabia Saudita che insieme alla Russia e agli Stati Uniti sono tra i più grandi produttori di petrolio e anche di gas, insomma, questo è un po' lo scenario. L'Italia può giocare il ruolo di hub energetico tra Europa e Africa, è l'articolo che firmi tu, credo,
sì,
all'interno di questo speciale, però io non dico nulla perché non abbiamo più tempo. Sara De Canello, ti ringrazio e rimando tutti in edicola domani, perché questo è il certo va preso, insomma.
Grazie a tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Allora, 13:29, quasi 30, c'è ancora tempo per un'altra notizia, sì, regia, e vi voglio render conto di quello che sta succedendo all'IKEA, perché c'è uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'IKEA. Al centro della protesta c'è il mancato riconoscimento delle maggiorazioni ai nuovi assunti, ma anche l'obbligatorietà del lavoro festivo, che però non viene diciamo pagato in maniera differenziata ai nuovi assunti. Questo ha fatto proclamare lo sciopero Fimcas, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux. Il segretario nazionale della Wiltux, Gennaro Strazzullo, ne ha parlato al microfono del nostro Ivan Torneo. Sentiamo.
IKEA pretende di introdurre che per i primi due anni di assunzione alle lavoratrici e ai lavoratori non venga riconosciuta la maggiorazione domenicale. È una discriminazione verso i nuovi assunti e verso i giovani. Punto 2. IKEA, tanti anni fa, 21 anni fa, ne aveva chiesto una deroga sulla classificazione. Questa classificazione prevedeva il passaggio dal 4 al 3 livello dopo 18 mesi. È stata utilizzata in modo sbagliato, le persone hanno lavorato anche per 15-16 mesi e poi non hanno avuto il livello riconosciuto. Però questo è un accordo fatto da noi a suo tempo che aveva un carattere emergenziale. Dopo tanti anni non era più una norma di emergenza, ma era diventata una norma speculativa. Utilizzavano i lavoratori nelle mansioni di terzo livello per 14, 15, 16 mesi. Poi D'Amblè dicevano non hai superato la prova, tornavano al proprio livello e poi pigliavano un altro lavoratore, un'altra lavoratrice a fare la stessa cosa. È stato applicato qua come norma per avere i lavoratori al terzo livello senza pagarli.
E va bene, 13, 31 minuti e 30 secondi, siamo in chiusura del blocco, 349-238-6666, ci risentiamo tra poco, dopo il break.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, 13.36, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, 349-238-6666, al volo i vostri messaggi. Vediamo un po', un ascoltatore che dice: il componente gas per la produzione dell'energia elettrica è minima, non si capisce perché aumenta anche la bolletta elettrica. È una domanda legittima, è verissimo, l'abbiamo detto insomma qui tante volte, c'è anche un mercato dell'energia, un mercato dell'elettricità che è organizzato, insomma a volte si fatica un po' a capire, si potrebbe essere organizzato e gestito diversamente per favorire il risparmio quando possibile da parte dei consumatori, ma anche i mercati finanziari, lo sappiamo, non sempre insomma sono ottimali. Adesso ci occupiamo degli leggo il titolo, leggerete oggi online, insomma sui social o sul giornale, dove vi pare, questa notizia: quarto giorno di attacchi hacker filorussi contro i siti italiani. Niente di troppo significativo, diciamolo subito, però cerchiamo di capire, di spacchettare un po' questa notizia, che tipo di attacchi sono, chi sono questi gruppi filorussi, cosa sta succedendo. Lo facciamo insieme a Gabriele Fagioli, che è responsabile di un osservatorio presso il Politecnico di Milano sulla cyber security e anche presidente dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Benvenuto Fagioli, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, cominciamo appunto, dicevo, questa notizia, i termini della notizia. Allora, quarto giorno di attacchi hacker. E in che cosa consistono questi attacchi hacker? Chi è stato preso di mira?
Allora, sono attacchi cosiddetti DDoS, tecnicamente vuol dire che si tenta di rendere indisponibili delle risorse, sì, esposte su internet, quindi dei portali, attraverso molteplici attacchi, milioni di tentativi di collegamento, e quindi si satura la possibilità poi di accesso.
Quindi una forma sono di attacchi... attacco, mi scusi se mi inserisco su questo, una forma di attacco mi viene da dire non troppo complessa, cioè proprio si basa sulla quantità di accessi, non su tecniche sopraffine di hackeraggio.
Corretto, e hanno anche un effetto tipicamente molto limitato, può essere ovviamente per i cittadini un disagio, ma non sono attacchi mirati ad abbattere le funzionalità di infrastrutture critiche o del sistema paese.
Perché parliamo di gruppi filorussi? Perché poi da qualche parte mi sembra che c'è stata anche una rivendicazione e si fa riferimento fra l'altro alle parole del capo dello Stato Mattarella, e qua arriviamo diciamo a un altro livello. Intanto chi sono questi gruppi e che elementi abbiamo per dire che sono loro responsabili?
Allora, il gruppo che sta ponendo in essere questi attacchi non è IMA057, un gruppo hacker filorusso attivo ormai da alcuni anni. Sono dichiaratamente costituiti nell'interesse insomma della Federazione Russa e contro i paesi che si schierano a favore dell'Ucraina. Vengono rivendicati questi attacchi, quindi tipicamente il padre degli attacchi dal punto di vista delle organizzazioni è noto, e anzi ci tengono che sia noto. E dall'altra parte sì, sono attacchi che sono stati dichiarati come in reazione alle parole che Mattarella, il nostro presidente, ha avuto qualche giorno fa rispetto a alcune valutazioni sulla politica russa. Da questo punto di vista quindi sono attacchi sicuramente di attivismo, sicuramente motivati dallo scenario geopolitico.
Ecco, ma chi possono essere questi attivisti? Cioè, perché io faccio un piccolo ragionamento: se per esempio la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca Mattarella per quel paragone fatto tra la Russia e il Terzo Reich, al di là di poi il fatto che uno possa ritenere che quel paragone potesse essere eccessivo o che fosse invece giusto da parte di Mattarella, poi arriva questa ondata di hacker che insomma notoriamente non dovrebbero essere, diciamo, gruppi di Stato, però se invece è una conseguenza di una presa di posizione di un pezzo dello Stato, allora la domanda è: ma questi hacker sono comandati direttamente dal Cremlino, o se no perché intervengono proprio, diciamo, conseguentemente?
Allora, sono domande ovviamente a cui è molto complesso dare risposte e avere certezze, soprattutto io non ne ho, quindi non ho motivo certo per dire che sono prezzolati o comunque agiscono su committanza. È ovvio che in uno schieramento geopolitico però ci sono organizzazioni dalle varie parti in gioco che in qualche modo reagiscono davanti a situazioni che politicamente sono contrarie alla propria appartenenza. Che ci sia un collegamento diretto, un ordine eccetera, sì. Io da questo punto di vista non posso avere certezze,
ma di cosa bisogna disporre per poter fare questo tipo di attacchi? Cioè, ci spieghi un attimo per l'entità di quello che abbiamo visto, no? I siti colpiti, le modalità, cioè bisogna avere 10, 20, 100, 1000 computer, 10.000 persone sono robot, ci vogliono soldi per creare queste infrastrutture?
Allora, per organizzare attacchi complessi sicuramente bisogna avere disponibilità economiche e disponibilità di persone, quindi tecnologie. Consideriamo però che oggi la facilità del reclutamento e anche di organizzazione a rete sul territorio mondiale non è esageratamente complessa per gruppi che abbiano disponibilità.
Posso ingaggiare gente in India che lavora per me, per esempio, pagandoli poco, faccio un esempio, o altrove.
O possono essere persone che si candidano loro e vengono remunerate. Okay. Cioè, consideriamo e il fatto che non necessariamente li vado a ingaggiare io, ma potrebbero essere persone che invece, come infatti si fa, si propongono per partecipare alle azioni remunerate.
Quindi c'è un mercato, ci deve essere una capacità di spesa e anche un minimo di organizzazione. Io mi fermo qua perché, insomma, oltre, avete capito, cioè, si potrebbe anche provare ad andare, ma si comincia poi ad andare sul campo delle supposizioni o delle vere e proprie inchieste, diciamo, giornalistiche, che riescano a scoprire che cosa c'è dietro questi attacchi hacker, quarto giorno di fila in Italia. 13:42, ci fermiamo per il break, punto 8 trasporti, poi tra poco di nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. È il punto di metà settimana con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Trombe, clacson, rallentamenti del traffico ma senza particolari disagi, accadeva lunedì scorso per le strade di Roma, animate per così dire da un carosello di decine di tir. Era la protesta organizzata da Trasporto Unito per richiamare l'attenzione del governo sulle difficoltà delle imprese di autotrasporto. Norme non rispettate, tempi di pagamento folli, la cronica impossibilità di trovare autisti, per la sopravvivenza del settore è scattato il conto alla rovescia. Così la denuncia del segretario generale di Trasporto Unito Maurizio Longo. Se il governo non ci ascolta, siamo pronti a bloccare il paese, così hanno detto alcuni autotrasportatori a margine della manifestazione di lunedì, appunto, per le strade della capitale. E mercoledì prossimo le associazioni delle imprese di autotrasporto sono convocate al Ministero dei Trasporti. Sul tappeto le risorse a sostegno del settore dopo i tagli previsti dalla legge di bilancio. E ora parliamo di infrastrutture. E su questo fronte l'Italia da tempo, come raccontiamo spesso, soffre di un deficit che ha un costo pesantissimo a carico dell'intero sistema economico, infrastrutture per la logistica, per la mobilità, insomma, per la competitività del paese. In questi anni vari cantieri sono stati aperti per recuperare questi ritardi, uno di questi è il terzo valico ferroviario dei Giovi, cioè la linea ad alta capacità per le merci e ad alta velocità per le persone, tra Genova, Porto e Porta del Mediterraneo e Milano e quindi verso il triangolo industriale del nord-est dell'Europa. Un'opera strategica, soprattutto per le le merci, la cui realizzazione però arranca tra ritardi sistematici rispetto alle varie tabelle di marcia, e questo a causa di questioni tecniche, burocratiche e legali che si sono sommate nel corso di questi anni. Difficoltà che hanno via via spostato in avanti il fine lavori, anche l'ultima data ipotizzata è il 2026, quindi l'anno prossimo non potrà essere rispettata. I lavori sono fermi ora per la presenza del gas nelle gallerie da scavare, quindi per questioni di sicurezza. Nei giorni scorsi il sopralluogo in cantiere del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
Ovviamente se trovi del gas la priorità è garantire la sicurezza ai lavoratori e agli operai. Va bene fare in fretta, il nostro obiettivo è fare in fretta, però quando c'è di mezzo la vita, gli uomini e donne che lavorano in galleria, se c'è bisogno di prendersi del tempo in più ce lo si prende, quindi ad aprile ripartono i lavori. Anche lì a lavori ultimati, quando arriverai in meno di un'ora in treno da Genova a Milano, cambia il mondo per la Liguria, per il Piemonte, per la Lombardia, ma anche per gli agricoltori, per gli imprenditori. Io penso, non in Italia ma in Europa, la scadenza di giugno 26 verrà rivista e ripensata. Per il caro materiali, per il caro energia, per i caro prezzi, per le guerre, ahimè, ancora in corso.
Ancora infrastrutture e torniamo ai valichi alpini, passaggi stretti, come raccontiamo da tempo, tra limitazioni, chiusure e divieti. La notizia di questi giorni è che il ministro dei trasporti francese Philippe Tabarot in sostanza ha detto che la seconda canna del tunnel del Bianco non sa da fare. Una dichiarazione un po' a sorpresa dopo che nei mesi scorsi Parigi aveva palesato segnali di apertura rispetto alla realizzazione di un'opera invece fortemente sollecitata dall'Italia di fronte a quello che accadrà nei prossimi anni. Per consentire l'ammodernamento e la messa in sicurezza del tunnel, infatti, lo stesso subirà chiusure trimestrali complete, come peraltro già avvenuto lo scorso autunno, chiusure trimestrali che potrebbero andare avanti addirittura per 25 anni. Radio 24, Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, ribadisce la necessità della seconda canna del tunnel del Monte Bianco.
Continuiamo a ribadire con forza poi che il flusso oggi presente sul traforo del Monte Bianco resterebbe immutato, soltanto che verrebbe gestito in modo diverso e migliore avendo due tunnel che percorrono la stessa tratta. Un tunnel che va, un tunnel che rientra dall'Italia verso la Francia, con anche il fatto che noi proponiamo il flusso in una canna e il ritorno in un'altra può essere anche rivisto, cioè magari doppia canna che va, doppia che viene, o quello è tutto da ragionare assieme. Ma che la necessità di un raddoppio di quel tunnel con una chiusura prolungata per oltre 25 anni credo che sia veramente un problema importante. Spero e mi auguro che il vice premier nonché ministro degli esteri italiani riesca a parlare in qualche camera, per così dire, oscura col suo omologo e riescano a trovare una soluzione per il bene di tutti, perché anche noi industriali capiamo che il futuro è ESG, green e quant'altro, ma nel frattempo bisogna arrivarci là. Perché guardate semplicemente il Green Deal che cosa sta provocando sull'automotive europea rispetto al resto del mondo.
Punto autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto mondo.
Yesterday we witnessed an extremely sad moment in American history. We saw the President of the United States aligning himself with the dictator of Russia, Vladimir Putin, to undermine the independence of Ukraine and its democracy.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Sentiamo un po' che voce ci hai fatto ascoltare.
Era la voce di Bernie Sanders. So che avete già parlato con Sara Deganello della puntata di su Donald Trump, però insomma, siccome queste le dichiarazioni di ieri di Trump aprono tutti i giornali di oggi, non possiamo ignorarle.
Anche
non
perché è interessante sentire la voce dei democratici, insomma, che sono i primi a, come dire, essere presi, non dico in contropiede, ma insomma spiazzati.
Guarda, direi che praticamente gli unici che stanno cercando di reagire, questo per esempio era un messaggio di Bernie Sanders sul suo canale sui social, sono Bernie Sanders, che è un senatore da moltissimi anni, ultra ottantenne del Vermont, e Alexandra Ocasio-Cortez, che peraltro invece lei è una deputata, peraltro è stata attaccata direttamente da Donald Trump da sempre. Quindi sono gli unici, per il resto sembra che siano ancora
la parte
ancora
più di sinistra, no? Del Partito Democratico, mi sembra.
Sembrano proprio un po' tutti storditi. Oggi il New York Times in prima pagina ha questo editoriale intitolato A Hero to Biden is a Villain to His Successor, quindi quello che era un eroe per Biden è diventato un nemico, un delinquente, villain letteralmente, per il suo successore, cioè per Donald Trump. Quindi sicuramente tutti i giornali aprono su questo, però visto che appunto ne avete già tanto parlato, ti porterei in Francia, dove bisogna che Francia e Germania si concentrino, per quanto la questione Donald Trump sia importantissima. E tra l'altro segnalo l'unica altra cosa, c'è un intervento di David Remnick, sì, che è il direttore del New Yorker, lo trovate anche online, e che il New Yorker è un settimanale molto prestigioso dal punto di vista della qualità del giornalismo, non ha mai nascosto di essere, di avere simpatie democratiche o comunque progressiste, e però secondo David Remnick a un mese dall'insediamento di Donald Trump è in atto una vera e propria crisi costituzionale, quindi insomma qualcuno che usa toni allarmati c'è anche fuori dalla politica. Detto questo, in Francia e Germania appunto devono guardare i rispettivi problemi interni. Se vuoi sentiamo un audio dalla Francia, perché si è completamente frantumato il fronte che si era composto prima delle elezioni anticipate dei partiti di centro-sinistra e sinistra.
Chi ci fai sentire?
È un riassunto che ci spiega che cosa ha dichiarato di recente Mélenchon, sappiamo, fondatore della France Insoumise.
8 mois seulement après la photo de famille du nouveau Front Populaire, les sourires et l'unité affichée à gauche ont disparu. Dans une interview publiée ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon rompt avec les socialistes. Ils ne sont plus nos alliés, assure-t-il.
Quindi Mélenchon dice proprio non sono i socialisti, non sono più alleati, tutto perché Mélenchon ha sempre insistito per la famosa mozione di censura, equivalente di una mozione di sfiducia per il ministro, questo primo ministro che è faticosamente riuscito a far passare la finanziaria per evitare il proseguimento dell'esercizio provvisorio per la Francia, però adesso deve affrontare lo scoglio della riforma delle pensioni, i tagli alla sanità che Macron ha promesso per diminuire il deficit, taglia la sanità, taglia la scuola, se veramente anche la Francia dovrà investire di più in spesa militare, purtroppo come Starmer è stato l'unico finora a dire chiaramente, ma probabilmente sarà così, i soldi arriveranno anche da tagli al welfare, e quindi diciamo che in Francia appunto ci si concentra su questo. Se vuoi solo una curiosità dalle Figaro, c'è una lunga intervista a De Meo, che è Luca De Meo, che è un italiano ed è direttore generale di Renault, e viene un po' dipinto come l'anti-Tavares, cioè un manager dell'auto che ha salvato un'azienda dell'auto invece che insomma farla comunque farne peggiorare i conti o comunque la situazione, i conti non proprio, perché sappiamo che Tavares è stato molto amato dagli azionisti perché li ha remunerati
arricchire abbastanza.
Però insomma effetti per esempio sui lavoratori li conosciamo bene. Ti porto però in Germania.
Ecco. Ok.
Perché dunque nel Regno Unito.
Antivigilia del voto.
Esatto, nel Regno Unito si parla dell'altra guerra un po' dimenticata, se vogliamo, quella nella striscia di Gaza, perché i giornali israeliani naturalmente sono concentrati sul rientro dei resti dei 4 ostaggi, però anche gli effetti di queste dichiarazioni di Donald Trump, che continuano a non trovare riscontri in Medio Oriente, ma in realtà neanche in Occidente, sulla deportazione dei Gazawi dalla striscia di Gaza, però in effetti ha ringalluzzito, ed è un eufemismo, Netanyahu e il suo governo, che è sempre più rigido su tante posizioni, a cominciare dall'Iran. In Germania invece, come dicevi tu, ormai ci siamo, e quindi
antivigilia del voto esatto. Storico,
e come dicevamo insomma Alice Weidel resta un po' un mistero per tutti, magari non per chi ha deciso di votarla, il 20% degli interpellati nelle intenzioni, ma ricordiamo resta un terzo degli elettori che non sa ancora per chi votare, e la ZDF, una televisione tedesca, ha mandato in onda secondo me bellissimo, l'ho guardato tutto, un bellissimo diciamo film su di lei, un'ora e mezza, e qui sentiamo un estratto dove appunto lei si descrive e dice come si sente in questo ruolo di leader dell'AfD.
Ich fühle mich nicht als Politikerin, ich fühle mich als Anwältin der Menschen, die kein Gehör mehr finden und von denen ich fühle, dass sie brutal über den Tisch gezogen werden von der politischen Klasse hier, zu der ich mich definitiv nicht zähle.
Quanto dice, prende? Il 20%?
Sì, un pochino più del 20%.
Tanto che insomma.
E lei dice: io non mi sento una politica, sì. Mi sento la portavoce di tutti quelli che hanno la sensazione di essere, è un'espressione tedesca, di essere messi all'estremità meno comode del tavolo, di non avere un posto a tavola sostanzialmente, e che non si sentono più rappresentati da nessuno. Io voglio rappresentare loro. È curioso che udica solo mention, no? E per un po' questa, insomma, era tanto tempo che in generale vuol dire uomini. Dice donne e uomini, no? Invece sì, lei ha questo uomini. Sì, questa soltanto si rappresenta
gli uomini. Underdog anche lei, underdog un po' come la Meloni.
Comunque davvero consiglio a tutti di vederlo, poi è in tedesco, però ci sono anche tanti momenti della sua vita privata e insomma, siccome è un personaggio diventato sempre più importante, appunto, secondo me ha un senso cercare di capirla.
Ci fermiamo qua, Giulia Crivelli, grazie, è tutto oggi con Pietro Lacorte in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizi in studio, ci risentiamo ancora più avanti per gli aggiornamenti. Ciao a tutti.